Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
È una vera e propria emergenza per il Servizio Sanitario Nazionale, così GIMB definisce la grave carenza di infermieri in Italia. In Italia ci sono poco più di 6 infermieri ogni 1000 abitanti, in Norvegia o in Germania sono 12.
L'allarme della Fondazione GIMB: mancano gli infermieri in Lazio, tra le regioni peggiori d'Italia.
Dopo i medici di famiglia, anche la professione infermieristica è sempre meno attrattiva. L'Italia, fa sapere GIMB, perde 10.000 professionisti l'anno e precipita nelle classifiche europee sul numero di laureati e retribuzioni. Nel sistema sanitario nazionale un infermiere su 4 è vicino alla pensione, uno su 6 lavora fuori dal Servizio Sanitario Nazionale.
È chiaro che mediamente chi ascolta, se non incappa in esperienze ospedaliere, può scrollare le spalle dicendo che in Italia c'è soltanto un infermiere ogni 6 persone, e quindi è difficile che immagini che ci possano essere, diciamo, dei problemi di carenza nel Servizio Sanitario Nazionale. Beh, io posso dire quella che è la mia esperienza. Noto molto ormai, perché non ho fatto mistero, ho passato l'ultima settimana in un ospedale. Sono passato dal ricovero in pronto soccorso di notte con codice rosso, non per me, accompagnavo mio figlio, a giorni in terapia intensiva. Adesso finalmente sono in reparto, dove passo le notti, faccio le notti perché mio figlio è autistico e serve un interprete dei suoi bisogni con gli infermieri. E mi sono reso conto cosa significhi avere un infermiere che risponde, che a ogni tua chiamata è pronto per qualunque necessità, per togliere un ago, sfilare un catetere, cambiare un letto, dare un farmaco, anche semplicemente far due chiacchiere, darti una pacca sulla spalla e dirti che lui ne vede tante di quelle cose e ti incoraggia. E proprio forte di questa mia esperienza, per me è stata un'esperienza profonda, ho assolutamente rivalutato quella che è la sanità pubblica e ho capito che grande privilegio viviamo noi, avendo uno Stato che ben male ci assicura una sanità, cosa che è sempre molto poco chiara a tutti. Seconda cosa, ho visto in realtà quanto sia fondamentale la figura dell'infermiere, quanto siano ben formati gli infermieri, quanto stanno al reparto, quanto un infermiere può veramente chiedere di tutto. Quindi quando ho letto che l'ultimo rapporto dell'amico Nino Cartabellotti è proprio sulla carenza di infermieri in Italia, senza aver studiato i dati, perché torno dalla notte da mezz'ora circa, sono anche un po' rintornato, dico adesso sento Nino e mi faccio raccontare tutto da lui. Nino Cartabellotti, buongiorno.
Buongiorno Gianluca e grazie anche per la tua testimonianza in diretta, che dà maggiore valore a quelle che sono le chiacchiere che faremo sui numeri, sulla carenza del personale infermieristico.
Allora, ricordo che Nino Cartabellotti, lo conoscete, era presenza fissa al tempo del Covid, tempi dimenticati, tempi su cui si ironizza, si scherza. Ho sentito dire l'altro giorno a Capezzone riguardo una battuta sul ministro della sanità statunitense che non fa i vaccini ai polli perché dice che i vaccini fanno male, è un antivaccinista, quindi c'è l'influenza aviaria, questa è un aggravante, cioè allora mandiamogli Speranza, come se fosse una battuta, ma che avrà mai fatto di male Speranza, onestamente, è un poveraccio, è trovato a fare il ministro della salute in un periodo che non aveva precedenti nella nostra storia, quindi è molto facile parlare male della sanità pubblica, sinceramente, non lo dico perché me ne venga nulla, ormai la mia situazione è superata, quindi nessuno mi farà un trattamento migliore a me e mio figlio perché faccio questa trasmissione. Ricordo che Nino Cartabellotti è un medico, innanzitutto presidente della Fondazione GIMB, che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze. Nino promuove l'integrazione di tutto quello che sono le evidenze scientifiche, cioè quello che scientificamente è evidenza, sostanza, in tutte decisioni politiche, manageriali, professionali che riguardano la salute delle persone. Perché Nino, nel tuo ultimo rapporto, lanci questo allarme che manchino gli infermieri. Qual è la ragione? Innanzitutto, quali sono i numeri su queste carenze?
Parto innanzitutto dalla ragione perché è più breve. Noi oggi abbiamo un servizio sanitario in grande difficoltà che i cittadini sperimentano quotidianamente, dalle liste d'attesa interminabili ai pronto soccorso affollati, dai medici di famiglia che non si trovano, dall'aumento della spesa privata, e ci concentriamo spesso a guardare un po' queste singole criticità dimenticando che il filo rosso che le unisce tutte è rappresentato da una carenza da un lato e dall'altro, come vedremo, dalla demotivazione di tutto il personale sanitario, di cui gli infermieri rappresentano la fetta più consistente, perché noi in Italia abbiamo sostanzialmente circa 380.000 infermieri.
Scusi, prima ho detto una stupidaggine, abbiamo 5 infermieri ogni 1.000 abitanti.
No, ce ne abbiamo sono circa 6, secondo i dati OCSE sono 6,5 per 1.000 abitanti, però non tutti lavorano nel servizio pubblico e nel privato accreditato, quindi il primo numero importante è 300.000 infermieri che stanno in Italia, ma di questi 60.000 non lavorano né nelle strutture pubbliche né nelle strutture private accreditate. Questo numero comunque di 6,5 complessivo infermieri per 1.000 abitanti ci colloca molto al di sotto della media OCSE che è quasi di 9 e molto lontano da paesi come la Germania che stanno intorno a 12-13, quindi c'è una carenza assoluta, e di questi sempre meno lavorano nel servizio pubblico. Perché...
Ma il problema qual è, Nino? Scusa, è che è più appetibile andare a lavorare in una struttura privata rispetto che nel pubblico accreditato?
Allora, il problema fondamentale che oggi si sta verificando non solo per gli infermieri ma anche per i medici, ma per gli infermieri in maniera particolare, che nel Servizio Sanitario Nazionale ci sono delle condizioni di lavoro, di retribuzione, di sicurezza, di prospettive di carriera che non vengono più ritenute adeguate. Quindi se gli stipendi sono bassi, se rischi di essere aggredito, se fai dei turni massacranti, se il tuo rapporto, diciamo, nella gestione del tuo tempo tra vita professionale e vita lavorativa e vita personale, diciamo, non sono più compatibili, l'infermiere sceglie di dimettersi dal servizio pubblico e di andare a lavorare magari per una cooperativa e quindi fare poi delle ore, fare dei turni, diciamo, o magari anche nello stesso ospedale pubblico, però non essendo più dipendente. E qua viene fuori il dato più interessante. Nell'ultimo anno, diciamo nel 2022, hanno abbandonato il Servizio Sanitario Nazionale 6.651 infermieri che si sono dimessi volontariamente. Non sappiamo se faranno, diciamo, questa professione in altre strutture, se andranno a lavorare per delle cooperative, però quando noi perdiamo una quantità per dimissioni volontarie rappresenta un problema enorme, anche perché qua aggiungo un altro numero interessante: nel 2022 quasi 80.000 infermieri avevano più di 55 anni, quindi la gobba pensionistica si avvicina, quindi noi sperimenteremo, oltre all'attuale carenza, massiccio, diciamo, pensionamento di infermieri nei prossimi anni, ai quali si aggiunge anche questa fuga dal servizio pubblico che inevitabilmente aggrava la situazione.
Se a questo noi stiamo stiamo prevedendo una crisi ancora maggiore se ci sono dei meccanismi di cambiamento radicale, perché c'è un allontanamento di infermieri dal servizio pubblico e dal privato convenzionato, che sono quelli che poi si occupano delle persone che hanno delle urgenze immediate. Certo, dici, chi può se ne va in clinica, si fa portare subito in clinica, ma una clinica non è mai un ospedale. Quello che mi spiegavano anche a me non è esattamente la stessa cosa.
Assolutamente no, la tipologia di servizio offerta...
Ma scherzi, tu ti trovi a un pronto soccorso immediatamente, siccome entri in Croce Rosso ti viene il neurologo, ti viene il gastroenterologo, ti fanno una lastra, ti vedono tutti i valori. Questa è una clinica, soprattutto la notte, molto difficile. Io do i numeri, Nino, 800240024, che vorrei chi mi ascolta. Mi piacerebbe avere degli infermieri che parlino e raccontino secondo loro quali sono le cause di quest'esodo, ma anche normali ascoltatori che sono stati lambiti comunque dall'idea che la carenza di infermieri sia qualcosa che poi si ripercuoterà in maniera drammatica su quello che è il benessere generale del nostro paese. Allora torniamo al punto fondamentale. Tu mi dicevi, Nino, quelli che ci sono cominciano a avvicinarsi all'età pensionistica, ma c'è un abbandono anche delle scuole di specializzazione in infermieristica, cioè ci sono i giovani, come accade per gli autotrasportatori, nessuno lo vuol più fare, quindi li cercano disperatamente. Sì, ci sono giovani che intraprendono la carriera infermieristica comunque, oppure c'è proprio un abbandono dell'idea che questa possa essere, diciamo, una via professionale soddisfacente?
E infatti è proprio questo l'ultimo, diciamo, criticità che si aggiunge ai numeri che ti ho raccontato, che ribadisco anche per chi si fosse messo in ascolto in questo momento. Noi abbiamo pochi infermieri, di questi una parte sempre più ogni anno abbandonano il servizio pubblico. Avremo nei prossimi anni una gobba pensionistica importante perché gli infermieri in servizio sono molto anziani. L'ultimo, diciamo, tassello che mancava è proprio quello dei pochi laureati per compensare queste emorragie, perché noi lauriamo in Italia 16,4 infermieri ogni 100.000 abitanti a fronte di una media OCSE di quasi 45. Quindi questo ci dà l'idea che il serbatoio non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo già per quelli che sono i laureati attuali, ma il dato ancora più preoccupante è che negli ultimi anni l'offerta, diciamo, del corso di laurea in scienza infermieristica, che è una laurea triennale, poi si può fare anche la specialistica, prima della pandemia, diciamo nel 2019, ecco, il rapporto era 1,6, cioè c'erano 1.600 posti, ammettiamo, e si presentavano 1.000 persone. Nel 2024-2025 praticamente il numero di giovani che hanno presentato la domanda sono pari al numero dei posti disponibili, quindi pochi laureati attualmente, ma anche sempre meno giovani che scelgono di intraprendere questa professione. Capite bene che su tutti i versanti i numeri non fanno prevedere nulla di buono per il futuro.
Cerchiamo di esprimere quella che è la carenza in numeri. In sintesi, quanti ce ne vorrebbero? Quanti ne mancano?
Ma guarda, questa è una risposta che onestamente non ha un numero preciso, perché noi ovviamente siamo molto indietro rispetto ad altri paesi come numero, o qualcuno dice 50.000, qualcuno dice 70.000, stiamo parlando comunque di decine di migliaia di infermieri che mancano. Ti aggiungo però un altro dato: tutta la riforma territoriale che è prevista dal PNRR, che ricordo, diciamo, per la quale ricordo abbiamo indebitato le future generazioni, richiede da 20 a 27.000 infermieri. Per fare che cosa? Per andare a popolare le case di comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative territoriali, per potenziare l'assistenza domiciliare. Infatti questa figura si chiama infermiere di famiglia e o di comunità, quindi degli infermieri che fanno un mestiere, diciamo, territoriale, e ne mancherebbero solo per fare questa professione, per attuare, per riempire tutte queste strutture, da 20 a 27.000, più tutti quelli
non sono
che
quelli
mancano
che vedi,
in ambito
non sono ospedaliero. Quelli che vedi in corsia in ospedale, è un altro tipo di lavoro.
È un altro tipo di lavoro per il quale è stata istituita anche una laurea specialistica ad hoc, che di fatto fa acquisire questa, diciamo, specialità particolare, che è un infermiere territoriale che si occupa prevalentemente, voglio dire, di gestire pazienti non complessi, l'assistenza domiciliare a casa, ma che non fa attività in ospedale, in terapia intensiva, in pronto soccorso, piuttosto che in sala operatoria. Quindi i numeri sono comunque importanti, stiamo comunque parlando di decine di migliaia di professionisti che mancano, precisando che una stima esatta della carenza non è possibile farla, proprio perché mancano dei parametri, voglio dire, che siano uniformi e coerenti con il modello organizzativo, che tra l'altro va moltiplicato per 21 regioni e province autonome, come più volte ci siamo detti nella tua trasmissione.
Allora, abbiamo già qualche testimonianza, sentiamo Denise da Como, buongiorno.
Buongiorno Nicolette, grazie per questo spazio. Posso parlare?
La sto ascoltando con apprensione.
Allora, io sono infermiera con una specialità in salute mentale e ho lavorato per parecchi anni nell'ambito psichiatrico con vari ruoli. Mi sono occupata anche come tutor di tirocinio degli studenti nell'ultimo anno del corso di laurea in infermieristica, al terzo anno che facevano il tirocinio in psichiatria. E naturalmente io dal mio punto di vista posso dire alcune cose che tra l'altro sono già state dette, cioè c'è una crisi di vocazione per cui non c'è attrattiva per i ragazzi giovani a intraprendere questo corso di laurea. E perché?
Questo perché? Perché viene considerata una professione non appetibile. Certo, il lavoro non è un lavoro facile, fare l'infermiera.
Non è un lavoro facile.
Assolutamente, assolutamente.
Ci vuole anche una
passione per farlo, perché non si può fare come si fa qualsiasi altro lavoro, devo dire onestamente.
No.
Si vede subito, è impossibile.
È impossibile, assolutamente, anche perché ci sono delle mansioni anche umili che comunque in un'ottica a 360 gradi che riguarda l'assistenza alla persona si possono essere anche, come dire, insomma, è a tutto tondo l'assistenza alla persona, e a volte bisogna in qualche modo tamponare anche delle situazioni emergenziali, per cui l'infermiere si trova a fare tantissime cose. Il problema grosso,
bene,
secondo me, è che le nuove generazioni...
Mi sono accorto in queste notti, Denise, quindi so esattamente cosa significa avere la certezza che se interviene un infermiere ti risolve un problema, qualunque esso sia, dal più banale, come dice lei, il più umile, bene fino a quello più delicato, si mette a suonare una macchina che non sa cosa sia, finisce una soluzione e devi mettere l'ago dentro il, non so come si chiama. Mio figlio ha tutti i tubi che gli escono dalle arterie e ogni tanto ci infilano degli aghi, da solo non sarei capace mai di farlo. Quindi è fondamentale, senti che la vita di una persona cara, o la tua vita in quel caso, è nelle mani di una persona che era estranea alla tua vita fino a pochi istanti prima, e che improvvisamente poi cambiano i tutti, cambiano le persone, e la persona a cui devi affidare totalmente tutto te stesso. Quindi c'è un bel carico, immagino. Voi lo avvertite come tale, la vostra parte?
Di responsabilità, e c'è un carico emotivo, però sia che, insomma, sia per gli infermieri di psichiatria che quelli di rianimazione, che fanno cose molto diverse, ma sempre rivolte alla persona. In tutti questi anni non c'è stato un riconoscimento né economico né di status. I ragazzi giovani, a fronte di tanti sacrifici anche della propria vita personale, perché quando si lavora a turni, nelle notti, nei festivi, a Natale, a Capodanno, molte persone devono rinunciare ad una vita personale, alla famiglia, ai figli, a stare coi figli, e questa cosa a volte è veramente faticosa, e c'è una crisi professionale, ma anche nelle persone della mia età, assolutamente. Io stessa, io per prima, nella situazione in cui mi trovo ora.
Ma, si sente demotivata, si sente?
Ma io dopo tantissimi anni, per alcune scelte che ho fatto, ho scelto di cambiare il mio ambito e sono stata inserita in un ambito completamente diverso dal mio, e senza considerare la mia lunga professionalità e anche la stanchezza e anche l'età, per cui a un certo punto ancora sono costretta a fare turni festivi, eccetera eccetera.
Magari diciamo, non c'è mai un momento che uno passa di livello. Ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa. Grazie Denise da Como, e con Nino Cartabellotto ci sentiamo fra un minuto.
Strano che i giovani italiani non vogliano più fare l'infermiere, del resto parliamo di un mestiere così tranquillo, così sicuro. Dove tra l'altro si guadagna anche bene, si fa carriera.
In media un infermiere italiano turnista guadagna sui 1.600 circa. Le possibilità di carriera, ti dico, sono molto basse. Ci sono gli scatti di anzianità.
Che poi gli infermieri, si sa, fanno tanti sacrifici, devono lavorare nei festivi, la domenica, però sono ben ricompensati, vero?
La tariffa oraria per un giorno festivo è di 2,55 euro l'ora, lordi.
Quanto guadagna un infermiere in Francia?
Circa 2.000 euro. E poi alla fine di carriera può andare fino a 3.000-3.700.
Questo è un servizio di Striscia la Notizia, però dice le cose abbastanza allarmanti su quello che può essere una delle tante cause per cui, come ci dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, c'è una sorta di esodo dalla figura dell'infermiere. Poi prima di fare la domanda a Nino, volevo sentire Gabriele da Roma, che deve andare a una lezione, quindi a fretta. Gabriele, buongiorno.
Oh, buongiorno Nicoletti. È un bellissimo argomento quello che avete scelto oggi. Ci vogliono le spalle larghe per trattarlo. Forse posso portare un contributo. Noi facciamo grandi interventi di psicosociologia.
Voi chi siete?
Un'azienda, non faccio pubblicità, un'azienda della quale sono membro delegato. Io insegno anche psicosociologia in università. Facciamo interventi su grandi strutture ospedaliere, sia private che pubbliche. Diciamo strutture che hanno migliaia di infermieri, per restare al punto degli infermieri. E tra le cose che facciamo delle approfondite analisi sia su loro, quello che si chiama il contratto psicologico, quindi tutta quella serie di variabili che fanno sì che una persona abbia voglia di stare a lavorare in un posto, sia il clima organizzativo, come lo vivono e quali sono le variabili.
Allora, cioè, vedete le radici del disagio. Se c'è un disagio, capite quali sono le radici.
Esattamente, la sua sintesi è perfetta. Vediamo le radici del disagio.
Mi sintetizzi cosa può servire nella nostra trasmissione per darci delle spiegazioni. Uno, mi sembra di capito. Dunque, l'aspetto salariale, un altro l'aspetto generale, che c'è sempre meno tendenza di affrontare sacrifici sul lavoro, gli orari, via dicendo. Terza, gliela dico io, poi mi confermi, è che se uno guarda le cronache, quello che accade nei pronto soccorso d'Italia dal punto di vista dell'inciviltà totale, e anche questo toccato con mano, in questi miei iter, devo dire, io ho visto intervenire la polizia, la forza pubblica, la gente, c'è mio padre, c'è mia madre, fammi entrare, porta questo, accapigliamenti costanti. È chiaro che l'infermiere dice, ma chi me lo fa fare di prendere le botte dopo che io sto qui a fare il mio lavoro? Lei invece cosa ha dedotto dal suo studio approfondito?
Delle tante variabili che si analizzano, ce ne sono soltanto tre, e parliamo sommando due tipi di analisi di una quindicina di variabili, ce ne sono soltanto tre sostanzialmente in positivo. Quando vengono meno, la persona va via, o va via da quel tipo di attività, o va via da quel datore di lavoro e va, non so, in cliniche private con altre logiche.
O con le cooperative, come dice Tabellotta.
Per esempio, ma già meno. Una di queste variabili è, nel contratto psicologico, lo spirito di servizio e di dedizione a una causa. Vuol dire, si spiega da solo, che la gente sta lì perché crede in una missione, ok? Nel momento in cui questa missione, per i più vari motivi, di solito per l'esperienza fatta, viene meno come motivazione, non ci sono altri punti nel contratto psicologico che per gli infermieri oggi reggano.
E quindi gliela posso tradurre con una battuta. Quando il paziente, i familiari del paziente ti trattano di merda come tu fossi il loro schiavo, è chiaro che ti cascano tutte le motivazioni. C'è questo?
Assolutamente, a volte supplisce, ci sono dei fattori che fanno da supplenza ad altri che mancano, a volte supplisce un rapporto stima professionale e umana nei confronti del medico più importante del reparto, che quando si è fortunati è un uomo di grande caratura scientifica, si spera anche umana, ma quando questo rapporto non c'è, parliamo di rapporti professionali, non fratelli. Quando questo rapporto non è più sufficiente a colmare le tante altre mancanze nel complessivo rapporto di lavoro, anche lì le energie della persona sono consumate, con o senza emergenze, con o senza pronto soccorso, anche normalissime attività di reparto.
Non ci sente più stimati dalla linea di comando clinica, che naturalmente c'è il primario, poi sono tutti i medici, dicendo l'infermiere, che si considera un aspetto laterale rispetto a, anche se fondamentale poi nella vita di corsia e di reparto, dice, ma se mi trattano anche loro in questa maniera, mi sento demotivato. Allora, Nino Cattabellotta, abbiamo casualmente avuto un ascoltatore che ha qualche dato su questi dati. Corrispondono e combaciano con quelli che sono i tuoi?
Assolutamente sì, perché di fatto le nostre analisi, frutto diciamo di interviste piuttosto che di valutazione con Sarvi, ci dicono che sostanzialmente la professione infermieristica è ben attrattiva per una serie di fattori concomitanti. Uno, non è il più importante, è quello dei salari bassi, ma comunque un infermiere in Italia guadagna circa $10,000 in termini di potere d'acquisto rispetto alla media OCSE. Lasciamo perdere paesi come Germania, perché là siamo su numeri che non sono assolutamente confrontabili. Le limitate prospettive di carriera che sono già state citate, l'infermiera è una carriera molto piatta. Questo aspetto della subordinazione professionale, dove spesso, voglio dire, dove oggi l'assistenza dovrebbe essere multiprofessionale e multidisciplinare, si sente ancora questa, diciamo, medico-centricità, diciamo, dell'assistenza sanitaria, che spesso squalifica il lavoro dell'infermiere. E poi spesso, come diceva anche la collega poco fa, l'incongruenza tra percorso formativo e attività lavorativa. Tu hai lavorato per 20 anni in un'area, poi per ragione organizzativa ti spostano da un'altra parte che non c'entra assolutamente nulla. Tutto questo compromette l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, e anche oggi aumenta fenomeni di burnout per turni di lavoro massacranti.
Allora, è un dato di cui non mi occupo e non mi interessa. Poi mi ricordo di aver letto, quando c'è stata recentemente all'ARAN, che è l'Agenzia per la Rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni, la discussione sul contratto nazionale degli infermieri, stava passando finalmente qualcosa di meglio, alcuni sindacati sono messi di mezzo e sono ritornati al punto di partenza. Forse devono anche un pochino più organizzarsi con le loro rappresentative, forse, no?
Ma quello sicuramente è un aspetto che... E poi, come dicevi tu, c'è il tema delle aggressioni. Se a tutto quello che dicevo aggiungiamo il rischio di aggressioni verbali e fisiche, e ricordo a chi ci ascolta che il 55% delle aggressioni nel 2024 è venuta proprio a carico del personale infermieristico. Qualcuno potrebbe dire, beh, sono i più numerosi, però di fatto soprattutto le donne infermiere sono le più colpite da tutti i fenomeni di aggressione. Quindi tutti questi fenomeni messi insieme, è evidente, voglio dire, che portano a una ridotta attrattività della professione, che fa sì che chi è dentro se ne va e chi è fuori, i giovani, non vogliono entrare a fare questa professione, che non vedono più attrattiva.
E poi, Nino, l'aggressione pura e dura, la violenza fisica, è la punta di diamante di un'escalation di mancanza di rispetto e di attenzione, perché alla persona che ti aggredisce, ti picchia, sono quelli che ti trattano veramente come uno straccio, cosa che è riconoscibile. È un po' calata l'idea che occorre avere rispetto, attenzione, gentilezza, che sembra una parola superflua, ma se sei gentile con l'infermiere poi ti ricambia 10 volte gentilezza. Lo tratti in maniera brutale, è chiaro, e poi svolge le sue funzioni al minimo di quello che è il protocollo. Allora stiamo Luca da Modena. Luca.
Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità di parlare. Ho sentito cose tutte corrispondenti. Io lavoro in un pronto soccorso di una cittadina di Modena, la provincia di Modena, e la situazione è critica proprio per un discorso di educazione sbagliata. Purtroppo in questi anni abbiamo abituato le persone alla risposta social, a me serve una cosa, io ce la devo avere. Purtroppo non si sostiene la medicina territoriale, che avrebbe lo scopo di andare a gestire tutte quelle situazioni che sono curabili a casa. Il vecchio medico di base con la borsina che veniva e metteva anche 2 parole, e tutte queste situazioni vengono di fatto a presentarsi in un pronto soccorso che vede per una buona 40-60% la presentazione di situazioni che con quella realtà non c'entrerebbero, e qui scatta l'appesantimento della situazione. In aggiunta a questo, il discorso della maleducazione, che lei ha più volte sottolineato, diventa veramente complessa.
Ho chiamato le sue colleghi proprio una settimana fa, e devo dire, uno di loro ha salvato la vita a mio figlio, perché aveva la saturazione a 60, e quindi gli ha messo la mascherina, cioè bisogna portarlo subito e ha fatto le prime terapie, e mi sono meravigliato, mi sono arrivate 6 persone a casa. Ho chiamato il 118, un'ambulanza e un'auto con altre persone, erano attrezzatissimi. In un istante ho visto fare tutte le cose possibili per poterlo, diciamo, salvare. Quindi figuriamoci quanto posso essere grato a lei e alla sua categoria. Ci fermiamo un istante, traffico. Allora, intanto grazie a Carlo Salvatore, Alessandro Lorenzi a Milano, Fabrizio Tonte e Alessandro Chiappini a Roma. Vi ricordo che sto con l'ottimo Nino Cartabellotta, che è medico presidente della Fondazione Gimbe, e che nel suo ultimo rapporto ha segnalato una carenza drammatica di infermieri in Italia, che andrà aggravandosi perché quelli che ci sono cominciano a avvicinarsi all'età di pensione, e stiamo sentendo il nostro pubblico. Giuseppe da Pistoia, velocemente, poi partiamo, torniamo con Nino. Giuseppe.
Buongiorno a tutti e anche al suo ospite. Senta, io ho un'esperienza, tutti quelli che mi hanno preceduto ovviamente hanno fatto una buona analisi dal punto di vista tecnico. Io le parlerò nella ciccia, cioè nella sostanza, visto che ho un passato di circa 11 anni di volontario in emergenza sulle ambulanze. La professione dell'infermiere è una professione molto particolare, insomma, si avvicina un po' a quella del medico, però insomma è in prima linea.
Cioè lei l'ha conosciuti di prima persona per un'attività volontaria, lei fa il volontario, però sta fianco a fianco con gli infermieri e con gli operatori, diciamo del pronto soccorso.
Le squadre d'oro che portano le persone in ospedale sono formate da intanto i volontari, formati dai infermieri professionisti, vari 118,
quindi probabilmente a casa mia c'era anche un volontario, pensi, nemmeno l'ho distinto in mezzo ai professionisti.
Bravo,
per quanto
bravo.
Evidentemente era diciamo, bravo.
E diciamo che oggi il livello di professionale dei volontari si avvicina molto a quello degli infermieri, anche se poi gli infermieri sono abilitati a fare anche altro, però è un lavoro che in prima linea, quando c'è un incidente, la prima cosa che parte è l'ambulanza con l'equipaggio. Io mi ricordo che quando ho iniziato il volontariato nel 2000,
nelle nostre ambulanze partiva il medico con l'infermiere. Poi nel tempo questa cosa è scomparsa perché giustamente mancava la sostanza. In buona, io ora non voglio fare un trattato, chi ci ascolta, sì, sì. Insomma, vabbè, comunque... è il problema meglio di me. Oh. Secondo me ci ha avuto poco coraggio lo Stato a garantire un certo tipo di servizio di prossimità da quando viene la chiamata 118 fino a quando si fa l'intervento in sala operatoria. È tutta una catena e ogni fase è fondamentale perché vede, nell'ambito medico sanitario si va oltre la professione fino a se stessa, diciamo che hanno dei valori umani che vanno oltre la misura del lavoro, perché per esempio io mi sono sempre chiesto: ma quanto è valso il mio servizio stanotte che in ACR abbiamo salvato una donna, per esempio, no? O mi vengono in mente tante altre occasioni in cui abbiamo salvato delle persone per strada. E non ha prezzo, cioè ci sono delle cose che non possono avere.
Noi pensiamo
prezzo.
Sempre, noi che non facciamo questa cosa, pensiamo sempre sia dovuto. Non ci poniamo la domanda come mai il signore che chiama adesso come volontario faccia qualcosa senza percepire nessuno stipendio, che è così fondamentale poi per la nostra vita quando ne abbiamo bisogno. Non ce lo domandiamo mai. Ma Nino Cattabellotta, com'è non se lo domanda nemmeno la politica? Com'è che sarebbe di una demagogia spaventosa mettere le mani in questo problema? E si parla delle peggiori stronzate, delle carte costituzionali, non dico sono stronzate, ma del senso delle parole e dell'aria fritta, e nessuno vuole prendere la palma di colui che mette le mani nella sanità pubblica.
Ma guarda Gianluca, tu sai bene che noi negli ultimi anni, ce l'abbiamo, facciamo dal 2013, ma negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, abbiamo un po' accelerato su quelle che sono le analisi indipendenti che fanno capire che oggi il vero emergenza del paese Italia è il Servizio Sanitario Nazionale, perché se crolla il Servizio Sanitario Nazionale non ci sarà solo un disastro sanitario, ma sarà anche economico e sociale, un disastro che in alcune regioni del centro-sud, del sud in particolare nelle aree interne, si comincia già a intravedere persone che rinunciano alle cure,
che ci fa stare meglio, tanto rispetto per il caciocavallo, per il salame felino e via dicendo, ma questa è una vera eccellenza rispetto ad altri paesi, la sanità pubblica che abbiamo noi.
Un modello di sanità pubblica che tutto il mondo ci ha invidiato, che ci ha permesso di ottenere dei risultati di salute straordinari, ma che negli ultimi 15 anni la politica ha un po' abbandonato a se stesso, sia perché ha investito sempre meno, sia perché non si fanno delle riforme coraggiose, perché se investi sempre meno è evidente che paghi sempre meno i professionisti sanitari, alla fine arrivi quasi a un punto di non ritorno. Perché
e
io
poi
dico
conviene
sempre,
forse
tecnologie...
politicamente dare spazio ai privati, tutto sommato.
Ma questo, diciamo, io dico sempre, il privato avanza quando il pubblico si indebolisce, poi chi si è venuto prima l'uovo alle linee è difficile dirlo, però è evidente che in un sistema sanitario dove il pubblico viene continuamente indebolito, chi deve fare profitti avanza per andare, diciamo, verso quelli che sono i bisogni delle persone. Ma attenzione, questo, e chiudo, ci porta a trasformare un servizio sanitario pubblico che è stato creato per tutelare un diritto costituzionale a un sistema, anzi 21 sistemi sanitari regionali basati sulle leggi del libero mercato, dove chi è ricco potrà accedere a determinate prestazioni e chi è povero non potrà farlo. Ecco,
questo è il tuo vecchio tema, Nino. Tu lo dicevi anche al tempo del Covid, mi ricordo.
Assolutamente.
È proprio il tuo cavallo di battaglia, è questo qua, infatti, vero. Poi dove nasci bene, e tutti mi dicono: ah sì, sei fortunato, grazie, tu c'hai il gemelli vicino casa, vieni a, mi fanno un elenco di città, capito, e vedi cos'è anche la sanità. Capito? Evidentemente è vero, dipende molto anche dove si nasce. Perché? Perché non c'è un modello e un protocollo unico per tutti sulla sanità. Ma questo come si risolverebbe, secondo te? Se tu avessi la bacchetta magica e ti dessero il potere di poterlo risolvere, come si risolverebbe?
Ma intanto bisogna partire dal presupposto che la qualità della sanità non si misura con le punte di diamante, quindi con i grandi ospedali di eccellenza, che sono fondamentali, perché la qualità dell'assistenza è un'equa assistenza accessibile per tutte le persone, indipendentemente dal loro status socio-economico e indipendentemente da quella che è l'area in cui vivono. È evidente che noi abbiamo tante duplicazioni di servizi, lavoriamo poco in rete e i cittadini devono anche accettare, voglio dire, che non si può avere un servizio d'eccellenza sotto casa, ma è importante che lui viva in un contesto
contesto dove per tutte le patologie ci sia una rete di strutture in grado di risolvere i problemi, che può essere dell'emergenza, delle malattie croniche. Quindi ci vuole da un lato programmazione sanitaria, ma dall'altro anche educazione all'uso della sanità pubblica per i cittadini, che spesso vogliono tutto e subito, e questo ovviamente indebolisce complessivamente il sistema. Però la cosa fondamentale è pagare adeguatamente il personale sanitario, perché se noi le macchine, gli ospedali li potremo sempre costruire o comprare, se il personale sanitario si demotiva e se ne va via dal sistema pubblico è evidente che il sistema crolla.
Accade come al dottor Terzilli, quando finalmente è stato costretto a operare lui di mano sua, perché erano ti ricordi, erano tutti in sciopero, alla fine l'operare non era capace manco a far niente, e interviene per fortuna il primario, che viene e opera lui al posto suo, e non era capace, guardava sul libro medico come si faceva un appendicite. Allora, so che Nino tu devi andare, ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
Grazie,
ci sentiremo presto.
A te, Gianluca.
Sentiamo Maria da Venezia, un'altra ascoltatrice, abbiamo tempo ancora.
Sì, buongiorno.
Sono
un'infermiera in pensione da poco e credo che anche uno, oltre a tutti quegli argomenti già detti dai colleghi, un elemento di disaffezione è anche proprio la mancanza di carriera, nel senso che non c'è più una coerenza tra la formazione universitaria, anche magistrale, le competenze acquisite e poi il lavoro che viene svolto. Cioè c'è un'organizzazione particolarmente...
E come se lo spiega questo? Per questo sono le temi che sono usciti con Nino Cattabellotta. Dice, è piatta la carriera, soprattutto una sua collega ha telefonato, cioè mi sono specializzata, non so, a fare una certa cosa, stare in un certo reparto, e metto in tutta un'altra parte, dove valgo quanto un'altra persona. Come mai avviene questo, secondo lei?
Ma perché
lo sarete detti mille volte.
C'è un'organizzazione del lavoro anche abbastanza ferma, diciamo, ci sono modelli che sono fermi da 20 anni, non c'è una valorizzazione che è legata alle competenze che uno esperisce. Le faccio un esempio, 40 anni di carriera, la mia, con 2 master universitari, formazione sempre aggiornata.
Sì, chiudiamo, che stiamo chiudendo.
Sono nel momento del lavoro sei paragonato esattamente allo stesso collega che è appena entrato in quel ruolo, per dire.
È molto chiaro, lei ha spiegato chiaramente. No, dobbiamo lasciarla perché c'è la sigla e se no ci tagliano. Ci sentiamo domani.